Per concludere questa puntata di Bello come una prigione che brucia, vi vado a leggere qualche estratto da un articolo davvero molto interessante di Davide Maria De Luca, pubblicato su Jacobin, tradotto da Internazionale. Ho provato a contattare l'autore, speriamo prima o poi di riuscire a ospitare qualche sua riflessione in trasmissione. Abbiamo spesso parlato della guerra in Ucraina nella sua dimensione di prima guerra simmetrica dal punto di vista tecnologico e asimmetrica dal punto di vista demografico, quindi nella sua dimensione di poligono sperimentale, di vetrina per la new wave dell'industria bellica, dei sistemi d'arma autonomi, via dicendo. Negli ultimi giorni, tra i colloqui alla Casa Bianca e la spinta operata sempre in qualche modo dalla Casa Bianca per sottrazione di produrre un esercito europeo con deterrenza nucleare francese, via dicendo, ritorna prepotentemente il ruolo di questa guerra anche come strumento per sganciare l'economia europea, soprattutto quella tedesca, da quella russa e più in generale come al piano della catastrofe umana, dei morti, dei rastrellamenti nelle città ucraine per catturare carne da cannone da mandare a morire al fronte, disgrazie varie e per fortuna diserzioni su entrambi i fronti. Ecco, al piano della catastrofe umana è importante osservare come si accoppi sempre il piano economico, e questo articolo ci consente di osservare degli aspetti molto particolari di come possa essere una guerra tardo capitalista, neoliberista. Ve ne leggo alcuni estratti. Camminando per le strade del centro di Kiev in Ucraina, prima o poi è inevitabile imbattersi nel palazzo dello Zum, i grandi magazzini di epoca sovietica che da anni ospitano negozi di lusso con tanto di portiere in livrea all'ingresso. Nel periodo natalizio, durante i blackout programmati che ogni giorno duravano fra le 4 e le 8 ore, un quarto della popolazione di Kiev e altri milioni di persone nel paese restavano al buio, spesso senza riscaldamento. Eppure la facciata dello Zum continuava a risplendere di migliaia di luci dorate che illuminavano le vetrine addobbate per Natale. In quei giorni era facile cedere alla tentazione di interpretare questo spettacolo come la prova della corruzione diffusa o della profonda disuguaglianza che regna nel paese, soprattutto considerato che le luci non erano alimentate dal generatore privato del grande magazzino e che il suo proprietario è Rinat Akhmetov, uno dei più ricchi oligarchi russi, al controllo anche della DTEC, il più grande distributore privato di energia elettrica del paese. Ma continuando a camminare si incontravano molti altri negozi che restavano illuminati durante le interruzioni di corrente. Lo Zum era solo una delle tante eccezioni alle regole, in teoria uguali per tutti, sul razionamento dell'energia in un paese in guerra. In Ucraina molte persone, dagli economisti ai politici fino ai cittadini comuni, credono che dietro queste scintillanti decorazioni natalizie si nasconda qualcosa di più che il semplice piegarsi dello Stato agli interessi del capitalismo. La percezione diffusa, infatti, è che esistano motivi economicamente razionali per giustificare la decisione di tenere accese le luci decorative mentre milioni di persone sono costrette al buio. L'idea è che, restando aperti e illuminati con luminarie da festa e ricche decorazioni natalizie, i negozi di lusso sulla strada principale della capitale possono continuare a incassare guadagni preziosi e pagare le tasse, sostenendo così la difesa del paese. Dopo aver vissuto più di un anno in Ucraina e aver visitato molte regioni e quasi tutte le linee del fronte della guerra, ho potuto toccare con mano quanto sia diffusa questa idea e come la mentalità consumistica e i meccanismi del mercato siano spesso considerati degli strumenti dello sforzo bellico dell'Ucraina. Una delle mie prime interviste è stata con Artem Deintsov, fondatore di Veteran Hub, la più grande ONG privata che sostiene gli ex militari. psicologo militare con una lettura estremamente lucida del conflitto, Denisov non è affatto turbato dal fatto che dopo un decennio di operazioni militari nell'est del paese e 3 anni di guerra totale, l'impegno dello Stato per sostenere i veterani sia ancora largamente insufficiente, con leggi risalenti all'epoca sovietica che offrono aiuti ormai obsoleti, come la concessione di una linea telefonica e nuove radio ai soldati feriti. Gli stati sono intrinsecamente incapaci, mi ha detto, è meglio lasciare che di queste cose si occupino i privati, in particolare i più ricchi. Uno degli esempi più stupefacenti della privatizzazione della guerra si può osservare nelle stazioni della metropolitana di Kiev. Mi riferisco alla campagna di marketing della Terza Brigata d'Assalto, il braccio militare del movimento di estrema destra Azov. Gli annunci della campagna comprendono immagini accattivanti di ragazze che abbracciano e osservano sensualmente robusti soldati in divisa e con equipaggiamenti militari di ultima generazione. La pubblicità è stata creata per l'immagine sessista che offre, ma ancora più emblematico è il fatto che sia stata finanziata e prodotta interamente dall'unità Azov. Il sito a cui fa capo non appartiene all'esercito o al Ministero della Difesa, ma è il portale privato della Terza Brigata d'Assalto, usato per reclutare nuovi soldati, raccogliere fondi e condividere video e altro materiale promozionale. Dato che i volontari possono scegliere l'unità di cui far parte e i coscritti possono richiedere il trasferimento in pochi passaggi attraverso l'app ufficiale dell'esercito, le unità militari si fanno concorrenza per attirare le reclute migliori e più adatte. La Terza Brigata d'Assalto è solo l'esempio più evidente di questo impegno nelle campagne pubblicitarie. Oggi quasi tutte le unità cercano di seguire lo stesso percorso. I meccanismi del mercato regolano anche i processi di selezione dei soldati. Più è alto lo stipendio di un civile e meno probabile è il suo arruolamento, grazie a esenzioni formali e informali. I salari, infatti, sono spesso considerati un indicatore dell'utilità di una persona per l'economia nazionale e di conseguenza per lo sforzo bellico. In sostanza, le tasse pagate da un cittadino sono ritenute più importanti del suo potenziale contributo sul campo di battaglia. In Parlamento sono state presentate diverse proposte per formalizzare questo principio, collegando ufficialmente il reddito di una persona ai motivi di esenzione dall'arruolamento. Questi tentativi hanno suscitato forti critiche, ma nascono da una prospettiva che resta largamente diffusa tra le élite e gli economisti ucraini. Le unità militari competono anche per i finanziamenti privati. Quasi tutte le brigate sono in parte finanziate grazie a donazioni civili o altre entrate, come gli stipendi e i patrimoni personali dei soldati. I negozi di attrezzature militari, che vendono ogni tipo di abbigliamento, dalle giacche invernali a giubbotti antiproiettile, stanno vivendo un vero e proprio boom, al punto che nelle strade dei villaggi, vicino al fronte, non è raro incontrare bancarelle improvvisate con prodotti del genere. Il denaro, del resto, è necessario per diversi scopi, dall'acquisto di abbigliamento militare a quello di droni, all'affitto. I soldati sono spesso costretti a coprire da soli i costi dell'alloggio, che al fronte possono essere alti quanto nel centro di Kiev. A Kupiansk, centro abitato lungo la linea del fronte nord-occidentale, ho incontrato Tuareg, un tenente di 44 anni che comanda una flotta di droni per la 92esima brigata. Tuareg mi ha spiegato che nella sua unità 9 droni su 10 sono stati donati dai civili o comprati grazie al loro contributo. Un modo efficace per assicurarsi una maggiore dotazione è quello di dimostrare la capacità di usare al meglio gli strumenti ricevuti. Il video di un drone che colpisce un carro armato russo, condiviso sul canale Telegram della brigata, può generare migliaia di dollari in nuove donazioni. Questo fa sì che le unità militari siano incentivate a compiere azioni che possono essere filmate e mostrate alla popolazione. Un po' Hunger Games mi fa venire in mente. Un'unità con bravi piloti di droni e armi di ultima generazione corre meno rischi di essere sacrificata come carne da cannone in trincea. Tuttavia, la terza brigata d'assalto, con il suo sito ammiccante, i centri di reclutamento privati, e rendiamoci conto dell'infrastrutturazione che hanno i neonazisti, che si è prodotta per i neonazisti durante questa guerra e cosa potrà avvenire in seguito, insomma. Dicevamo, i centri di reclutamento privati, i soldati dotati degli equipaggiamenti più avanzati, è un'eccezione. La maggior parte delle brigate, infatti, è composta da coscritti con più di 40 anni, addestrati in modo molto superficiale prima di essere inviati al fronte con equipaggiamenti inadeguati. Queste unità raramente possono permettersi di fare campagne pubblicitarie e di solito si affidano alla beneficenza. Alcune non hanno nemmeno abbastanza uomini per occuparsi delle pratiche burocratiche necessarie per ottenere i finanziamenti dei privati. Diversamente da quanto successo in passato durante le lunghe guerre di logoramento, che costringevano gli stati a trasformarsi in mastodontici apparati di pianificazione bellica con ampi poteri di intervento in tutti i settori, in Ucraina sono stati del tutto assenti il razionamento dei beni di consumo, le nazionalizzazioni e la coscrizione dei lavoratori. Il settore della difesa è passato dai 120.000 dipendenti del 2014 ai 300.000 di oggi, una crescita considerevole ma non enorme se si considera che il paese è in guerra sostanzialmente da 10 anni. L'apparato della difesa è composto da circa 500 aziende, di cui un centinaio controllate dallo Stato, che coprono quasi la metà della produzione totale. Tuttavia, i privati spesso la fanno da padrone, come il marchio di abbigliamento militare M-TACM, che fornisce al presidente Volodymyr Zelensky la sua caratteristica divisa mimetica. Nel frattempo, il governo ha portato avanti piani di privatizzazione tipici dei periodi di pace e ha ridotto la burocrazia, o almeno sostiene di averlo fatto, con l'obiettivo di attrarre investimenti internazionali. Il sistema fiscale è stato riformato appena un paio di mesi fa. Questo significa che nei 3 anni di una guerra considerata come cruciale per l'esistenza del paese, le tasse sono rimaste ai livelli precedenti del conflitto. Gli economisti di Kiev, e non solo, sostengono che un intervento più invadente avrebbe favorito l'economia sommersa e allontanato i capitali, ostacolando gli sforzi per creare nuove entrate per le casse pubbliche. In epoca moderna la guerra è fatta generalmente dai poveri, ma le classi superiori hanno sempre trovato il modo di evitare l'arruolamento. Tuttavia, quello che sta succedendo in Ucraina rappresenta un'anomalia in termini sia di scala sia di obiettivi, a cominciare dal fatto che il sistema attuale è presentato come razionale e utile, non semplicemente tollerato come il male minore. In Ucraina la corruzione nell'esercito e nel campo degli appalti pubblici sta crescendo. Gli imprenditori che approfittano della guerra e restano coinvolti in scandali finiscono al centro delle critiche, ma poi succede spesso che i mezzi di informazione e buona parte della popolazione tendano a incolpare il governo e l'eredità sovietica più che il sistema attuale. La Russia è molto meno dipendente dalle reti internazionali rispetto al suo avversario ed è anche molto più autoritaria. Questo permette alla leadership politica del Cremlino di intervenire senza limiti sull'economia e sulla società. Il sociologo ucraino Volodymyr Ishchenko ha parlato di un keynesianesimo militare russo, in cui la necessità di raccogliere fondi da parte dello Stato ha prodotto una reale redistribuzione della ricchezza, con un movimento delle risorse dal vertice della società verso il basso, soprattutto verso i lavoratori del settore della difesa e i soldi impegnati nella cosiddetta operazione militare speciale. Nonostante questo conflitto sia per molti versi più russo rispetto alla Seconda Guerra Mondiale o alla guerra in Afghanistan, è anche una guerra in cui i cittadini di etnia russa, in proporzione più ricchi rispetto a quelle delle minoranze nazionali, soffrono molto meno degli altri. Qui non ho mai visto nessuno di Mosca, mi ha confidato una guardia di un campo di prigionieri di guerra in Ucraina. La verità è che sia la Russia sia l'Ucraina operano in contesti simili e tra mille vincoli. Che si parli del finanziamento delle unità militari equipaggiate male, degli sforzi per evitare la fuga di capitali o della possibilità di imporre sanzioni per bloccare le esportazioni dei prodotti militari, nessuno dei due paesi sembra poter sfuggire alla morsa del tardo capitalismo e della globalizzazione. L'ultima volta che abbiamo assistito a un conflitto di queste proporzioni è stato con la Seconda Guerra Mondiale, quando gli stati imperiali e totalitari della prima metà del Novecento hanno scatenato una guerra totale che ha mobilitato popolazioni intere, fatto entrare nuovi gruppi sociali nel mondo del lavoro e generato enormi aspettative di cambiamento del modello sociale. Ma gli scontri di quel conflitto hanno anche causato una devastazione mai vista prima, spingendo diversi paesi sull'orlo del collasso. Oggi invece, quando una nazione tardo capitalista e liberista affronta per la prima volta una nazione con caratteristiche simili e di potenza paragonabile, cerca di mantenere il più possibile intatte le sue strutture economiche e sociali, e combattendo con un occhio al fronte e l'altro rivolto all'umore degli investitori e ai mercati. Può sembrare cinico, ma è innegabile che questo atteggiamento abbia prodotto una guerra che, per quanto terribile e sanguinosa, è stata molto meno apocalittica rispetto ad altri conflitti simili scoppiati in passato. Forse non solo meno apocalittica, forse anche molto più riproducibile, e soprattutto se alla sostenibilità finanziaria si iniziasse ad accoppiare ancora più pesantemente la sostenibilità demografica, con un ruolo crescente dei sistemi d'arma autonomi. Si sta in qualche modo progettando una guerra sostenibile dal punto di vista dei mercati, e questo è qualcosa di davvero pericoloso.